uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The soup of the day.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Kruterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, eccoci qua, cominciamo il nostro appuntamento in questa mercoledì mattina 25 novembre, siamo già al 25 novembre. E niente, noi come ogni giorno insieme alle fantastiche, meravigliose, validissime, mi riprometto di non dirlo più, poi mi viene automatico questo validissime. Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno
a voi.
Tutto bene?
Che...
Com'è Roma?
Benissimo.
Come si sta?
Roma è stupenda.
Sunny,
esatto. Tempo bellissimo.
Allora, cominciamo come sempre, come ogni giorno, per parlare del Torino Film Festival. Avremo anche oggi un ospite, il regista dell'unico film italiano in concorso, si chiama Alessandro Grande, è lui, invece il film si intitola Regina, ne parliamo fra un po', e invece fra pochissimo ritorniamo per parlare di altri film del Torino Film Festival in concorso, per cui di nuovo parleremo ancora di Regina. Vabbè, fra poco. Dopo questa canzone, Fred. The Soup of the Day, insieme ad Angela Prudenzi e a Chiara Nicoletti, parliamo del Torino Film Festival, come quasi sempre questa settimana, questo periodo. Vi ricordo che il Torino Film Festival si conclude il 28 e noi saremo qui quasi tutti i giorni. Non credo che a proposito, non abbiamo ancora deciso cosa faremo nel weekend, lo decidiamo così con i nostri ascoltatori. Io pensavo che forse non ci saremmo sabato, ma ci potremmo essere domenica per fare anche un po' un commento sui risultati. Ma
sì,
insomma, magari poi questo in realtà è una cosa che possiamo discutere in un altro momento, mentre cominciamo a parlare dei film in concorso. E uno dei due film di oggi si chiama Camp de Massy, se lo dico bene, non lo so, in francese, e il titolo inglese è Puppy Field, e si dice che sia un gran bel film, vero Angela?
Sì, film rumeno di Eugen Gebeleanu, è un film molto interessante da parecchi punti di vista, quello narrativo perché è un film carico di tensione e anche per quello che racconta di un giovane poliziotto di nome Christy, e questo poliziotto, essendo gay, ovviamente vive un'esistenza abbastanza conflittuale rispetto a quella che è la sua identità, perché da una parte lavora in un ambiente come quello dei poliziotti, che è più maschilista e difficile immaginare, e dall'altra però c'è la sua vita privata. Succede a un certo punto che viene a trovarlo un ragazzo con il quale ha una relazione, questo ragazzo vive in Francia, e proprio mentre lui sta vivendo la passione di questo incontro viene chiamato per un intervento, e questo intervento prevede che dei poliziotti vadano a sedare una sorta di manifestazione contro un gruppo di ragazzi che stanno proiettando un film a tematica LGBTQI Plus. Mm-hmm. E che succede? Che a un certo punto lui, che si presenta in tenuta antisommossa, viene però riconosciuto da uno dei manifestanti, e quindi che cosa succede? Si apre una voragine nel cuore di questo ragazzo, perché da una parte deve obbedire e dall'altra però deve andare, se ubbidisce va contro se stesso. Insomma, un film che pone un interrogativo molto forte, un protagonista notevole, insomma, Bel film che mi sento di consigliare al 100%.
Puppy Field, disponibile oggi dalle 14 come tutti i film della giornata sulla piattaforma My Movies. L'altro film in concorso di oggi è l'unico film italiano di questa selezione ufficiale in concorso, appunto, è di Alessandro Grande, anche questa volta un'opera prima, anche l'altro era un'opera prima, ci sono un sacco di opere prima in concorso.
Il festival è ritornato un po' alle sue origini,
infatti,
mentre negli anni passati si era persa questa linea. Stefano Francia ha spiegato che proprio ha voluto ritornare a scegliere opere prime, seconde e terze al massimo.
Chiara, vogliamo dire qualcosa, ma non troppo, su Regina, anche perché più tardi sentiremo Alessandro Grande, il regista.
Allora, non solo è opera prima, ma è anche un coming of age, un racconto di formazione, quindi ecco, ovviamente mi ci sono buttata a pesce, storia di un padre e di una figlia che hanno un rapporto veramente molto simbiotico e il cui rapporto viene un attimo sconvolto da un evento tragico che appunto va completamente a sbilanciare e a rompere gli equilibri. Lui è Francesco Montanari, lei è una bella scoperta, una brava attrice che si chiama Ginevra Francesconi.
Va bene, ne parleremo sicuramente più tardi e nel frattempo arriva una canzone che vorrei dedicare alla Prudenza, perché quando ho letto il titolo ho detto questa è lei. È la nuova canzone di Katy Perry e si chiama Champagne Problems. Capite che insomma mi sono venute in mente delle persone, è una delle prime.
So problemi.
Ascoltiamola, ma Fred. Champagne, anzi Champagne Problems, come dice Katy Perry, che mi ha fatto ricordare la Prudenza, perché un po' di tempo fa, quando è venuta a trovarmi a Londra l'ultima volta, abbiamo così condiviso un Champagne Afternoon Tea, ti ricordi, Angela?
Come se non me lo ricordo, me lo sogno ancora.
È stata un'esperienza insomma che ci è piaciuta, che speriamo di ripetere presto.
Bellini alcolizzatini.
Ma poi io figurati, bevo un bicchiere e sono già partito, invece lei devo dire...
Ma adesso
ma voglio dire che sei più, non so, sei più abituata, reggi di più, ecco, insomma, in quel senso.
No, ma infatti io tutte le sere champagne.
Vogliamo salutare anche la Cristina Scognamillo, se ci ascoltasse.
Ma salutiamo,
certo. Alcolizzati.
A proposito.
Ma anche Tasselli.
Ma anche assolutamente,
insomma,
anche Tasselli.
In quattro a piccare,
sì, infatti. Vabbè, allora parliamo invece di altri film del Torino Film Festival, in particolare due titoli fuori concorso. Uno si chiama Cleaners, l'altro si chiama La rivoluzione siamo noi. Da quale vogliamo partire?
Partiamo da Cleaners perché è un film parecchio strano a occhio. È stato presentato a Busan, ha avuto un successo straordinario e racconta la storia di un gruppo di ragazzi usciti da una scuola cattolica nel 2008 e poi seguiti. Qual è la particolarità? Che tutte le immagini riprese sono state una per una, cioè ogni fotogramma, e si parla di 34.560 fotogrammi, sono stati poi dipinti a mano. Quindi è più un film d'arte che... Sì, è un film però che guarda, come dire, insomma, all'arte in maniera molto, molto stretta, e non a caso credo sia stato messo nella stessa giornata di La rivoluzione siamo noi, perché La rivoluzione siamo noi cosa racconta? Racconta un decennio meraviglioso vissuto dall'Italia, quello tra il 67 e il 77, in cui in Italia sono scesi dall'estero, arrivati dall'estero artisti pazzeschi, da Abramovic a Beuys a Kunellis a Warhol, e allo stesso tempo esplodevano grandi artisti italiani come Pistoletto, Pascali, aiutati da le menti prodigiose di galleristi come Sargentini, come Lia Rum e Lucio Amelio. Insomma, un decennio tutto da scoprire, e noi lo possiamo anche scoprire perché con Chiara, vero Chiara?
Yes.
Abbiamo intervistato, di
sì.
Tu che abbiamo
una
intervistato.
Delle, posso dire una delle nostre migliori? Cioè, nel senso, ci ho visto proprio coinvolte. Abbiamo intervistato Ilaria Freccia e Ludovico Pratesi.
Ilaria, la regista, che ha scritto questo documentario insieme a Ludovico Pratesi, che è un importante critico d'arte e curatore di mostre italiano.
Quindi coinvoltissimi anche noi, devo dire.
Quindi entrambi i titoli, devo dire, entrambi i film dovrebbero essere visti, almeno a me mi ispirano molto entrambi. Cleaners, perché il regista sembra essere una figura veramente poliedrica, anche un famosissimo autore musicale, ingegnere del suono. Cleaners è il suo primo lungometraggio, però ha già vinto tantissimi premi, per esempio la miglior sceneggiatura e anche il premio del pubblico all'Asian New Wave Q Cinema International Film Festival. Insomma, poi questa cosa del ridipingere ogni fotogramma, a parte il lavoro incredibile che ci deve essere dietro, sicuramente ha portato ad un'opera esteticamente unica. La rivoluzione siamo noi, penso che anche tratti di quel periodo che d'oro, no? Dell'arte e della critica nel mondo dell'arte negli anni 60, che poi
sì, super d'oro
della libertà,
irripetibile purtroppo,
irripetibile perché non si è più così liberi,
è così all'avanguardia, esatto, poi l'Italia non era così all'avanguardia come allora, esatto. Infatti va bene, direi che proseguiamo ancora con la musica, ma torniamo fra poco ancora per parlare del Torino Film Festival, e poi forse parleremo anche di una ricetta, chi lo sa, di un'altra cosa che vorremmo mangiare.
Parlare anche di un altro festival.
Anche di un altro festival, va bene.
Lo racconto dopo.
Va bene, quindi proseguiamo con la musica e torniamo fra poco. Red Film Radio. Come vi abbiamo accennato prima, uno dei film in concorso, anzi l'unico film in concorso italiano della 38esima edizione del Torino Film Festival, si chiama Regina ed è di un giovane regista italiano che si chiama Alessandro Grande, già che ha avuto un grande successo con dei cortometraggi che hanno un po' girato il mondo, ma ho letto che hai vinto 150 premi. A proposito, benvenuto ad Alessandro Grande.
Buongiorno Federico, buongiorno Chiara e Angela, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Diciamo che il percorso che ho fatto nei cortometraggi è stato un percorso lungo, ecco perché sono 150, perché sono sommati.
Ah, pensavo tutti sullo stesso, no, invece sono un insieme.
No, sono diciamo gli ultimi tre lavori, ma al di là dei premi, diciamo i cortometraggi sono un modo per cercare di capire se si è perlomeno in grado di comunicare attraverso le immagini. Quindi io sono un mezzo ovviamente di espressione artistica, però servono anche per cercare di raccontare qualcosa di più ampio, come può essere un lungometraggio o adesso una serie.
E quindi siamo arrivati al tuo primo lungometraggio, peraltro girato in Calabria col sostegno della Calabria Film Commission, lo dobbiamo dire perché le Film Commission sono dei nostri partner, e un film che è non vorrei rubare la parola a Chiara, che è un po' l'esperta di coming of age, però mi sembra però che sia un po' un coming of age, e la protagonista è Regina, ragazza di 15 anni che ha perso la madre anni prima, che sogna di fare la cantante. Non dico altro, faccio andare avanti te, che cosa, come presenteresti il tuo film?
Ma è un racconto di formazione per entrambi i personaggi, sia per Regina che per suo padre Luigi. Sono diciamo partito grazie anche a Mariano Di Nardo, che ha scritto con me la sceneggiatura, da appunto l'idea di un racconto che fosse un conflitto generazionale, basandomi anche un po' su quello che era il saggio di Recalcati, Il complesso di Telemaco, con il quale autore riflette sulla figura di oggi dei ragazzi della mia età, quindi della mia generazione, 35 anni, per cui ai figli dei 35 anni manca un punto di riferimento, una figura capace di diventare uomo e di prendersi responsabilità. Attraverso appunto queste ricerche, prima di scrivere, come un po' ho fatto in tutti i miei lavori, sia nei lavori brevi che in questo lungo, ho riscontrato che era una tematica importante, una tematica che andava raccontata, anche per incrementare un po' il senso di colpa, che forse da un punto di vista cinematografico non è nulla di nuovo, però non lo era neanche Bismillah con l'immigrazione. Tutto sta nel cercare di individuare un punto di vista personale, un punto di vista diverso, e ho cercato di farlo in Regina come in Bismillah.
Allora, a me interessa innanzitutto il fatto che Alessandro, ecco, voi mi prendete tanto in giro, Fede, Angela, che io vedo coming of age, quindi racconti di formazione dovunque, però in questo caso Alessandro ha confermato che si può, ci si può formare, ci si può crescere anche in età adulta, come nel caso del personaggio di Francesco Montanari.
Chiara, giustissimo, perché se, diciamo che mi sono reso conto che invece è una tematica anche molto diffusa e molto attuale. Oggi c'è una parte della generazione nostra che comunque è ancora legata a un mondo adolescenziale. Sì. E quindi mi interessava raccontare questa figura di un padre comunque che all'inizio è un padre, sembra un padre perfetto perché ha un bellissimo rapporto con la figlia, l'accompagna a suonare, le tinge i capelli, però poi piano piano questo personaggio, quando in realtà deve dimostrare di essere uomo, non ce la fa, e questo è un problema di oggi che riguarda molte persone, per cui il percorso che fa Luigi all'interno del film è proprio un percorso di crescita così quanto è quello di sua figlia, e lui lo fa grazie a sua figlia, quindi penso sia attuale.
Il film, il tuo film, Alessandro, racconta anche una parte più scura della Calabria, no? Perché a un certo punto entrano in scena dei personaggi poco chiari, in realtà chiarissimi, che offuscano una storia che già sta diventando nera. Ecco, hai voluto raccontare anche questo aspetto accanto alla storia personale.
Se si ambienta una storia in un determinato luogo non deve essere solo ed esclusivamente per la bellezza di una scenografia, ma deve avere anche una funzionalità pure drammaturgica. In quel contesto io ho cercato di farlo nella maniera, diciamo, più meno stereotipata possibile. Intanto mi sono allontanato dall'immagine della Calabria, del sole, del mare e delle case incomplete, e quindi ho fatto vedere, diciamo, una Calabria più fredda, una Calabria montana, una Calabria anche in linea con quello che è lo stato d'animo dei personaggi, all'inizio un po' più soleggiata come il loro rapporto, e poi man mano sempre più fredda fino alla fine. E all'interno di questa Calabria c'è sullo sfondo anche una parte nera, come giustamente facevi notare tu, che è però una parte volutamente lontana dalla protagonista, è volutamente, diciamo, tenuta anche un po' nascosta. Non a caso ho deciso di farlo proprio stando completamente su di lei, lasciando sullo sfondo quello che hai appena detto, insomma.
Ci racconti un po' di più della scelta di questa ragazza veramente molto brava, di questa attrice molto brava, che è Ginevra Francesconi?
Ginevra è stata scelta su una rosa di più di 500 ragazze e mi ha colpito tantissimo, perché la sua capacità di reinterpretare un personaggio e di prendere delle indicazioni e farle ancora più sue mi ha dato la forza di cambiare la sceneggiatura, che inizialmente doveva essere calabrese la ragazza ad interpretare Regina. Quindi ho deciso di cambiare, concentrandomi totalmente su di lei e cercando di non forzare la mano, lasciarla libera il più possibile nel sentirsi se stessa. Quindi non mi interessava una dizione di un posto piuttosto che di un altro, quello che mi interessava era trasmettere un sentimento, trasmettere un'emozione. Lei l'ha presa questa esperienza l'ha presa con grande entusiasmo ed è andata a studiare, ha studiato canto, ha studiato chitarra, perché non è una cantante nella vita e non sapeva neanche di saper cantare, quindi piano piano è riuscita a tirar fuori anche questa dote e ha studiato pure chitarra, perché Regina deve essere una cantautrice, insomma doveva essere una cantautrice, per cui si è messa veramente sotto, e per lei è stato un percorso lungo più di un anno che abbiamo fatto insieme, abbiamo provato tanto. Quindi è stato un personaggio che abbiamo costruito pensandolo veramente nei minimi particolari, nei minimi dettagli, perché è il film. Se Regina non riusciva a trasmettere quello che io avevo in testa, il film di conseguenza risultava debole, per cui ho cercato di prestare maggiore attenzione alla sua interpretazione.
Alessandro, abbiamo detto, anzi Federico lo ha ricordato, che tu hai esordito con dei cortometraggi super premiati. Ecco, finalmente sei arrivato al film d'esordio. Sembra tutto facile, ma immagino che non sia così, perché un conto è realizzare dei cortometraggi nei quali il regista, secondo me, mantiene un ampio margine di libertà, ma poi arrivare a produrre un film con un'organizzazione produttiva, immagino completamente diversa. In questo caso il tuo film è prodotto, come abbiamo detto, in collaborazione anche con la Fondazione Calabria Film Commission, ma soprattutto con il MIBACT, Rai Cinema e Bianca Film, che è capofila del progetto. Ecco, che cosa significa per un ragazzo giovane come te fare questo salto?
Angela, un bagno di sangue. Non è, non, hai toccato un tasto dolentissimo, nel senso che non è ovviamente facile mettere in piedi un progetto di lungometraggio. Io, diciamo, ho avuto la fortuna però di vincere un David che ha dato in qualche modo più credibilità a quest'opera, però ecco, non è stato facile. Per quanto riguarda invece il punto di vista proprio realizzativo, un corto si ha più libertà, è vero, però come tu sai meglio di me, raccontare una storia in pochi minuti è difficile quanto raccontare una storia in tantissimi minuti, perché ci sono due difficoltà diverse. Nel primo caso devi riuscire ad entrare nel cuore delle persone nel poco tempo, nel secondo caso invece devi riuscire a mantenere l'attenzione del film per tutti i minuti, quindi ogni percorso ha le proprie difficoltà. Riguardo il discorso produttivo, sì, le difficoltà sono state tantissime, anche perché abbiamo avuto non solo il cambio proprio della direzione del MIBAC, quindi quando abbiamo presentato la domanda, per cui abbiamo aspettato veramente tanto tempo, e in più, diciamo, c'è stato pure il lockdown che ha contribuito a non rendere proprio facilissime le cose, perché siamo entrati in montaggio a gennaio e a marzo ci siamo fermati per stare fermi più di 2 mesi e mezzo, e poi abbiamo ripreso nuovamente a lavorare. Poi però c'è stata l'estate, quindi tutti in ferie, e siamo riusciti soltanto a terminarlo dopo l'estate.
Insomma, un percorso complesso.
Mi sono dimenticato la conclusione. Quindi un percorso molto complesso. Grazie Federico.
Scusa Alessandro, come sai, o se non lo sai te lo ricordiamo noi, FRED è una radio che promuove l'esperienza unica del Festival del Cinema. Promuoviamo un cinema indipendente, ma soprattutto l'esperienza proprio della partecipazione al festival. Ho visto che sei il direttore artistico del Saturnia Film Festival anche. Quindi sei anche coinvolto nel mondo dei festival del cinema. Come riesci a conciliare le due cose?
Ma in realtà io sono prima di tutto un docente di cinema, insegno all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e poi faccio anche la direzione artistica, curo anche la direzione artistica da 3 anni del Saturnia Film Festival, che ha come main partner Medusa, si svolge appunto in maniera itinerante in alcuni comuni della Toscana. Diciamo, non si è mai soli in questo caso, quindi c'è una squadra attorno a noi che ci dà una grande mano, in questo caso Antonella Santarelli, che è il presidente del festival, del Saturnia Film Festival. Quando c'è il momento ovviamente di vedere i film, voi potete comprenderlo benissimo, panico, perché sono più di 600 film previ che arrivano da tutto il mondo ogni volta, quindi lì si entra un po' nel pallone, però piano piano c'è tempo per fare tutto. Insomma, la giornata è di 24 ore, bisogna soltanto saperla organizzare bene.
Leggevo adesso infatti che sei anche docente di cinema, ma temi un po' il giudizio dei tuoi studenti adesso su Regina, sul tuo film?
Allora, temo il giudizio di tutti, ovviamente, sia degli studenti che anche dei giornalisti, dei critici, perché comunque quando si fa qualcosa, è vero, bisogna essere convinti, però si fa anche per gli altri, no? Non si fa solo per noi. Quindi diciamo che gli studenti sono quelli che mi spaventano di meno, anche perché non se lo possono permettere di criticare. Gli altri invece sì.
Ok, va bene, grazie moltissimo ad Alessandro Grande. Vi ricordo che Regina è l'unico film italiano in concorso al Torino Film Festival, che debutta oggi, è disponibile su My Movies dalle 14 e poi nelle prossime 20 e 48 ore. In bocca al lupo da tutti i punti di vista, e credo, spero anche che presto ci sarà una distribuzione in sala, ovviamente il periodo è quello che è, però immagino che tu aspiri anche a quello. Niente, in bocca al lupo e grazie.
Viva il lupo, incrociamo le dita, grazie per la bellissima chiacchierata.
Ciao, ciao Alessandro. Ciao. E noi continuiamo il nostro appuntamento di questa mattina, torniamo fra poco ancora per parlare del Torino Film Festival.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day dal Torino Film Festival. Abbiamo appena ascoltato Alessandro Grande che ci ha parlato del suo film Regina, disponibile da oggi al Torino Film Festival e sulla piattaforma My Movies, ovviamente. Dicevamo che Alessandro è anche direttore di un festival, il Saturnia Film Festival, ma parliamo ancora di un altro festival adesso, perché Angela ci racconta di un festival che parte oggi, credo, a Firenze.
Sì, parte oggi 25, una data particolarmente importante perché oggi è la giornata della violenza, ovviamente contro la violenza sulle donne, per ricordare a tutti quella che è una piaga purtroppo mondiale, molto italiana, ahimè. E il festival in questione, edizione numero 42, è il Festival Internazionale del Cinema e Donne di Firenze. È un festival che abitualmente si svolgeva nel cinema La Compagnia, completamente rimesso a posto, questo teatro meraviglioso restaurato dalla regione, dalla Toscana Film Commission, e invece quest'anno sempre Compagnia, ma virtuale, e la sala si chiama Più Compagnia, legata a My Movies. Si può accedere con 9,90 per tutto il programma, oppure se si vuole essere sostenitori 30 euro. Quindi insomma, io credo che dovremmo tutti essere sostenitori, perché questo festival da tanti anni, appunto 42, porta avanti un discorso sul cinema delle donne, per le donne, sulle donne, veramente importante. Anche quest'anno lo fa da un punto di vista particolare, perché il festival è dedicato a un titolo, che un tema grande, che è realiste e visionarie, cioè a quelle donne, quelle registe realiste, cioè che attingono direttamente alla storia o ai materiali di archivio per raccontare, oppure le registe visionarie, che sono quelle proprio che sono caratterizzate da un'audacia visiva e di fantasia che insomma, che le contraddistingue. Molti titoli interessanti, non li dico neanche tutti, ma uno sì, Nasrin, perché è un documentario incentrato su un avvocato attivista per i diritti umani in Iran, e credo che sia importante anche ricordare i paesi dove è difficile vivere pienamente quelli che sono i diritti, dovrebbero essere i diritti di qualsiasi individuo, donna o uomo che sia.
Quindi il 42esimo Festival Internazionale del Cinema delle Donne, c'è un sito che è www.iwfffirenze.it, ma trovate tutto attraverso il sito di Più Compagnia. E approfittiamo, Angela, per salutare le nostre amiche di Più Compagnia, Stefania Ippoliti in particolare, e anche Camilla Toschi, e so che sono bravi, sì. Anche perché adesso, nonostante la sala chiusa, hanno un'attività intensissima, anche virtualmente, come fanno in tanti, ma loro, devo dire, sono partite anche un po' con entusiasmo già all'inizio. Proseguiamo con la musica nel nostro appuntamento di Soup of the Day. Torniamo fra poco anche insieme a Chiara, che ci ha lasciato per un attimo, ma dovrebbe essere con noi fra
ci
poco.
Ci sarò, ci sono, ciao.
Ah, eccola.
Fred.
Tra i film di oggi al Torino Film Festival, fuori concorso, ce n'è uno che si chiama Helmut Newton, The Bad and the Beautiful, di Gero von Boehm.
Beh, grazie di aver passato la palla a me. Adesso sai che quando si parla di bellezza
infatti mi è sembrato automatico.
Ma infatti hai capito tutto, insomma. L'oggetto del documentario è facilmente comprensibile dal titolo: è il grandissimo fotografo Helmut Newton, cioè quel signore impassibile, un vero gentleman, che ha convinto a denudarsi non solo modelle super conosciute, ma anche tantissime attrici, uno di cui i soggetti, soprattutto donne, si sono fidate tantissimo e non hanno avuto problemi a mettersi a nudo. Allora, lui, la caratteristica di Helmut Newton, che è sempre stato un provocatore anche dal punto di vista visivo, forse ricorderete le sue immagini, insomma, quanto sono provocatorie, è però anche anche quello di andare a fondo nell'animo del personaggio, riesce sempre a tirar fuori qualcosa dai suoi soggetti che va al di là della provocazione nuda e cruda. Beh, questo cortometraggio ripercorre un po' la sua carriera attraverso foto famose, ma anche insomma lo racconta non tantissimo in verità per come è lui nella vita privata, perché quanto è bravo nel mettere a nudo gli altri, quanto è riottoso nel mettere a nudo se stesso. Cioè, il regista ha raccontato che gli si sono voluti 2 anni per convincerlo a farsi riprendere, perché l'idea di stare lui di fronte alla macchina da presa e non poter essere quello che dice basta così, questa cosa mi piace o non mi piace, lo mandava fuori di testa. Comunque gli incontri per convincerlo, sai, sono stati in posti che io mai avrei immaginato, cioè io non ci sarei andata in questi posti a cercare di convincerlo. Pensate, si passa da Monte Carlo allo Chateau Marmont a Los Angeles, insomma una pena stare dietro a questo Helmut Newton.
Vorrei dire una voi. Vorrei
sporco lavoro.
Scusa se interrompo un attimo, però vorrei dire che io e Angela abbiamo bevuto un daiquiri allo Chateau Marmont.
Sì, prima della chiusura, ahimè.
Infatti
è un continuo così con voi.
Siamo arrivati giusto in tempo.
Certo che più di noi il buon Helmut ci passava 4 mesi l'anno. Pensa un po'.
Ecco, comunque vedo che ci sono testimonianze di Charlotte Rampling, Catherine Deneuve, Isabella Rossellini e molte altre, per cui insomma deve essere interessante anche sentire queste grandi dive che parlano della loro esperienza con Helmut Newton. Leggevo la dichiarazione del regista, che ha fatto decine e decine di documentari, quindi un grandissimo documentarista molto conosciuto, che ha detto che ogni volta che incontrava Helmut si sedevano in un caffè e passavano il tempo a osservare le persone e a inventarsi delle storie su di loro. Voi lo fate mai? Io sì, qualche volta.
Sì, certo che sì.
Che domande.
Sei soprattutto, non tanto vedendoli passare, a me diverte molto immaginare le storie di chi sta nelle stanze d'albergo accanto a me quando mi arrivano le voci.
Ah, veramente? No, questo
sì.
No.
Cerco di immaginarmi delle storie, perché non li vedo e quindi è più difficile.
Infatti. Ah, ma si vede che Prudenzi, che sei proprio una donna di cinema, perché vedi, trai ispirazione da tutto il mondo che ti circonda. Vogliamo ricordare quindi Helmut Newton, il documentario The Bad and the Beautiful di Gero van Boehm, uno dei tanti film che diventano disponibili oggi a partire dalle 14. E invece volevo anche ricordare un'altra cosa, ma lo farò dopo questa canzone. Fred. Quello che volevo dirvi pochi minuti fa, prima della canzone, è che ho visto sul canale YouTube del Festival un incontro intitolato Narrare gli anni 70, tre esperienze tra cinema e scrittura, cui partecipavano Monica Repetto, di cui abbiamo già parlato, che abbiamo anche ospitato, la regista di 1974-1979, Le nostre ferite, bellissimo, che ho visto e che secondo me tutti dovrebbero vedere, soprattutto nelle scuole dovrebbero anche farlo vedere, perché veramente ci sono storie che purtroppo non si sanno più, o anche chi magari c'era in quegli anni non le ricorda
o rimuove
infatti. E in questo diciamo round table moderata dal direttore Stefano Francia di Celle partecipavano anche Benedetta Tobagi e Marta Barone, che sono figlie di due vittime, diciamo. Benedetta Tobagi è la figlia di Walter Tobagi, e Marta Barone ha scritto anche un libro il cui padre è anche stato vittima di terrorismo, è l'autrice del libro La città sommersa, un racconto a più voci per ripercorrere gli anni di piombo da 3 punti di vista diversi, che ha avuto delle recensioni ottime, per cui secondo me sarebbe anche il caso di leggerlo. Comunque è molto interessante, quindi ve lo segnalo, andatelo a vedere sul canale YouTube del Torino Film Festival, dove ci sono un sacco di contenuti, fra cui le conferenze stampa e altri incontri, diciamo attività parallele che si svolgono durante il festival. Ancora una canzone, poi invece torniamo per parlare del film Delle stanze di Roll, che sembra molto interessante. Ieri abbiamo letto Botox, Angela, e pensavamo a un certo film e poi non era quello, però potrebbe interessarci questo, il film di oggi, Delle stanze di Roll, della sezione curata da Pier Maria Bocchi, che si chiama Breeder.
Fred Film Radio.
E volevamo parlarvi appunto di Breeder, il film di James Dahl, che fa parte della selezione che si chiama Le stanze di Roll, di cui abbiamo già parlato. Perché ci ispira questo film?
Perché ci ispira? Con moderazione.
Sì, in effetti con moderazione.
Perché, ecco, perché allora questo film, che è realizzato, come hai detto, da James Dahl, che promette benissimo, essendo stato, tra le altre tantissime cose che ha fatto, lo sceneggiatore di Pusher, che è il film che ha lanciato la carriera di Nicholas Winding Refn, e già questo ci fa capire che le atmosfere non sono proprio sanissime.
Dove stiamo andando, esatto.
Ecco, e il film racconta la storia di una giovane coppia che si ritrova intrappolata in un esperimento di, come si dice, biohacking.
Biohacking.
Ecco, e come dire, vengono utilizzate come cavie umane, più o meno, insomma, da quello che si può intuire. Quindi è una storia attuale, perché di esperimenti per realizzare un sogno, che è quello del vivere a lungo, quindi di rimanere giovani e longevi quanto più possibile, insomma, credo che nel mondo ci siano decine e decine e decine di laboratori che puntano tutto su questo. Mm-hmm. Chi dovesse arrivare prima pensa quanto si arricchirebbe. Non sono esclusi esperimenti sui tessuti umani, anzi io credo che siano abbastanza plausibili, anche se non lo sappiamo. Sappiamo invece che i tessuti, ad esempio del cordone ombelicale, sono molto richiesti nella cosmetica, ovviamente cosmetica medica. Quindi, insomma, è un film di finzione, ma non troppo.
Mm-hmm, interessante questo biohacking. Leggevo che il regista, che si chiama James Dahl, appunto, come diceva Angela prima, ha scritto un sacco di serie televisive danesi e svedesi. Ho già paura. Da vedere. Uno dei film di oggi, nella sezione Le stanze di Roll, si intitola Breeder.
Con un occhio a David Cronenberg, no? Che dite?
Ecco, sì. Infatti.
Oh, sì.
va bene, a fra poco.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day, parlando del Torino Film Festival insieme a Chiara, ad Angela. Adesso abbiamo ancora un altro film da nominare, si è presentato oggi in fuori concorso, / Tracce di teatro. Parliamo di Quasi Natale.
Eh sì, perché Quasi Natale di Francesco Laggi è un adattamento di un'opera teatrale fatta e rifatta e messa in scena da una compagnia che si chiama Compagnia Teatro di Lina, che è un gruppo di persone che ormai è proprio collaudatissima, che fa teatro insieme da diversi anni. Francesco Laggi, lo ricordiamo, ha scritto, ha esordito nel lungometraggio proprio alla Settimana della Critica nel 2011 con Missione di Pace, e poi ha scritto anche, ha fatto il regista di due stagioni di Summertime per Netflix e Cattleya, che, se ricordate, abbiamo anche fatto interviste per quello. Mm-hmm. Quindi potete anche andare a scavare. Qui, appunto, lo dice il titolo, Quasi Natale, perché ci sono tre fratelli che tornano nella casa della loro infanzia e la madre gli deve dire qualcosa. C'è anche apparentemente un'intrusa, una novità all'interno di questa dell'assembramento natalizio. Non si sa cosa accadrà, ci sono i ricordi, c'è un telefono che squilla e ci sono, almeno così sulla carta, degli spiriti in quella casa che faticano ad andare via. Lui ha scritto nelle note di regia che, ovviamente, pur essendo un'opera teatrale collaudata, ormai ha subito un naturale cambiamento d'evoluzione nel momento in cui è diventata qualcos'altro, cioè un'opera cinematografica. Tra gli attori c'è Silvia D'Amico, che a me piace sempre molto, quindi sono molto curiosa, secondo me ci possiamo aspettare cose divertenti.
Quasi Natale mi sembra anche un titolo molto attuale, no? Con tutto quello, con tutto quello di cui si dice in questi giorni riguardo all'aiuto, non toglietemi il Natale, no?
Ma voi lo fate l'albero e quando?
Ma certo che lo facciamo, almeno io 8 dicembre.
Ma prima
io
8 dicembre, tu sei...
Beh, ma si fa l'8 dicembre. Si fa.
Insomma, certo. Qui ormai da tempo ormai si fa, molti imitano gli americani, quindi da questa settimana in poi, dal Thanksgiving Week.
Sai, lei è così.
Lei è così, è filo americana.
Sì, è filo americana.
Un po' trampiana.
Oh, ma a proposito di americani, sì. Scusate, perché possiamo dire, insomma, stiamo sull'attualità una volta, che il nostro Papa Francesco ha incontrato in udienza privata 5 giocatori di basket della NBA, 5 tra i tanti che si fermarono in occasione delle manifestazioni Black Lives Matter, e ha detto loro: avete fatto un gesto straordinario, addirittura ha detto siete i miei discepoli.
Ma
insomma,
dai, ma non lo sapevo.
Sì, non ti sembra? È bellissimo, è stata un'udienza privata, loro sono arrivati su un aereo, hanno ricevuto la telefonata. Non i 5, insomma, diciamo sì. I capi della NBA hanno ricevuto la telefonata dal Papa e hanno detto: ma perché non venite? Il Papa vi vorrebbe incontrare perché ha apprezzato moltissimo il vostro schierarvi come giocatori, come atleti al servizio di una causa dei più deboli. E quindi hanno organizzato in fretta e furia questa cosa e sono partiti su un aereo privato e sono già riscappati in tempo per il Thanksgiving. Guardate un po' che cosa ci ha fatto Papa Francesco.
Infatti, comunque questa cosa di Papa Francesco che prende il telefono e chiama l'abbiamo già vista anche in altre occasioni, è veramente meravigliosa.
Infatti,
quando suona il telefono qualche volta dici sarà Papa Francesco.
Cosa so fare Papa Francesco, così poi chiudiamo con le imitazioni.
No, però prima bisogna fare qualcosa di grande. Ora, non credo.
No,
che
infatti, non credo. Ah no?
Magari una ricetta diversa. Facciamo parliamo di qualche ricetta di cibo argentino, magari.
Sì, tipo la milanessa napoletana. Io mi ricordo quando sono andato a Buenos Aires, che è uno dei piatti più così popolari, è la milanessa napoletana, che sarebbe una bistecca alla milanese con sopra i pomodorini. Buona, eh?
Buono, beh, la fanno sottilissima.
Sì, è tipo quella, questa, esatto.
Tipo la meravigliosa sottilissima per rimanere in torinese.
Infatti, a proposito di cose da mangiare, fra poco magari parliamo ancora di una specialità torinese, di quelle che ci piacciono, dopo questa canzone. Fred. Allora, noi siamo già arrivati quasi, abbiamo già fame, anche se siamo ancora a metà mattinata, e quindi insomma approfittiamo del fatto che il Torino Film Festival ci permette anche di parlare di cose che vorremmo mangiare, perché di che ricetta vi diamo oggi?
Beh, caro Federico, siccome tu l'altro giorno hai nominato i caponette, allora io ho detto andiamo a vedere che cosa sono.
Perché sono, non te li ricordavi?
Non me li ricordavo, sono una cosa meravigliosa e semplicissima da fare. Basta prendere del cavolo verza, foglie abbastanza grandi ovviamente, sbollentirle per 5 minuti nell'acqua, dopodiché si aprono bene bene e all'interno si mette un impasto fatto di carne macinata, prosciutto cotto, uovo, pan grattato, parmigiano, qualche carota così tagliata sottilissima, sale e pepe ovviamente, e poi si richiudono su se stesse e si mettono al forno per circa un'ora a 180 gradi con un filo d'olio sopra. Meravigliose.
Buone, e
ti do anche l'abbinamento vino, se
sì.
Vuoi, ecco, naturalmente restando,
l'abbiamo detto prima, che insomma la prudenza ha dimestichezza con gli alcolici.
direi che i vini giusti sono o un Nebbiolo o una Barbera per riscaldare le nostre serate di fronte al televisore si tratta purtroppo, per vedere uno dei tanti film offerti dal Torino Film Fest.
Mi sembra un'ottima idea, guarda, e poi secondo me è anche divertente farli questi caponette.
Sì, perché poi è facile, dai.
Infatti,
basta mischiare.
Preparazione velocissima, un quarto d'ora, poi metti nel forno e via.
Se vuoi puoi anche non mettere prosciutto cotto, se ti piace il crudo ci metti il crudo, se ti piace lo speck ci metti lo speck. C'è anche insomma delle varianti allegre anche loro.
Va bene, io adesso vado a comprarmi una bottiglia di Nebbiolo e no, torno fra poco perché abbiamo ancora un intervento e poi siamo già quasi alla fine del nostro appuntamento di oggi. Fred. E siamo arrivati al termine di questa puntata di The Soup of the Day. Dobbiamo dire ancora qualcosa? Ci siamo dimenticati qualcosa? Beh, ci sono un sacco di altri film, almeno 4-5 che non siamo riusciti a segnalarvi, quindi voi andate sul sito del Torino Film Festival. Il programma in particolare oggi mi sembra intensissimo. Vi ricordiamo ancora una volta che anche se non avete fatto l'abbonamento potete acquistare una proiezione per 3,50€ oppure 10 per 30€ oppure anche tutti, perché se ne sono ancora parecchi disponibili da qui al 28 per 49€. Mentre qualcos'altro da ricordare prima di salutare il nostro pubblico, mie care?
Chiara, è arrivata una notizia.
È arrivata una notizia ieri in tarda mattinata, è stato annunciato il film designato a rappresentare l'Italia nella categoria che premia il film internazionale agli Oscar alla 93esima edizione degli Academy Awards. Ebbene, la commissione istituita dall'ANICA ha scelto Notturno di Gianfranco Rosi.
Bene, siamo giù.
Commissione ancora segreta oppure hanno rivelato?
Commissione riunita davanti a notaio e composta da Nicola Borrelli, Simone Gattoni, Paolo Genovese, Carlo Poggioli, Cristina Priarone, Gloria Satta, Barbara Cherme.
Perfetto, ogni anno cambiano, vedi?
Ogni anno cambiano e ricordiamo l'annuncio delle nomination, la cinquina dei film nominati per concorrere al premio è previsto per il 15 marzo, quindi sapremo se Notturno è rientrato nella cinquina appunto il 15 marzo, mentre per chi non ricordasse la cerimonia degli Oscar è stata spostata e si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.
Con la notizia sugli Oscar direi che chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Io come sempre ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo programma tecnicamente e agli ospiti, Alessandro Grande per Regina, vi ricordo il suo debutto al Torino Film Festival con il suo primo lungometraggio oggi, e ovviamente le mie meravigliose compagne di viaggio Angela Prudenzi, esperta di cinema e di cucina e di alcol.
Non oso immaginare cosa dirai di me.
No. E la nostra Nicoletti, esperta di coming of age e di tantissime altre cose, per esempio musical, per esempio Grey's Anatomy.
Molto vero.
Altre cose? Non mi vengono in mente delle altre due cose.
Anzi, non ne abbiamo parlato, quindi immagino non l'avrete visto le prime due puntate di
Grey's
Anatomy 17.
Ah no, infatti, ma si è vista allora. Ma allora era un sogno o non era un sogno? Non si sa. Si può dire?
Sì, che era un sogno, dai.
Scusate, non vi vedo preparati. No. Le due puntate messe in onda italiane, quindi la 1 e la 2 della stagione 17, se vogliamo seguire il calendario italiano, sono andate in onda ieri. E quindi in quelle lì, spoileratissime, si vede appunto questa scena di uno pseudo incontro onirico o delirante tra Derek Patrick Dempsey e Ellen Pompeo Meredith Grey. Ora, se è un delirio onirico, se è impazzita, se è morta, non lo sappiamo. Mm-hmm. Lo scopriremo la settimana prossima.
Ecco, avremo bisogno di un'altra puntata se non la fermiamo. No, va bene, grazie. Ma dove lo si può vedere Grey's Anatomy?
Su Fox. Non ricordo che numero di Sky canale è.
Mentre le vecchie serie si vedono sulla 7, credo, perché anche qualche giorno fa c'era.
Sì, in chiaro. E non ricordo se Sky ha qualche box set,
ma non con tutte le stagioni.
Mi pare che anche Amazon Prime Video almeno per un periodo le aveva, però ora non sono sicura.
Cioè, quindi siamo alla 17esima edizione.
Si vocifera che sia l'ultima.
Vabbè, anche perché non sanno più che cosa raccontare, sono un po' spompati.
Dopo 17 anni, vorrei vedere noi se fossimo qui da 17 anni.
Vi invito a leggere le mie recensioni, non sono spompati per niente perché queste due sono molto belle.
Va bene, chiudiamo qui il nostro appuntamento, a domani. Ciao Angela, ciao Chiara.
Ciao.
Fred.
Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herzlich willkommen für Fred Film Radio.
Fred. Fred. The Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.